这个宣墨没跟你说一下，这个那个时候啊，以前啊，我不会，我跟我刚才说的，我都不会说历史，这个历史的话，你就是在说，你说了五年八年，我说的，不是，当然了，你这个人是不理解，不理解，你现在也是不理解，因为。
Good evening, I'm Tiffany.
Thank you. espressionismo, anche indipendentemente dal teorismo, giocando un ruolo chiave nel definire e giustificare i fondamenti legali e politici e morali di Israele, come stato coloniale che percepisce già dalla sua popolazione indigena non ebrea come umani relativi che meritano soltanto un sottoinsieme dei diritti dei quali collettivamente umane sono titolari. Dall'11 settembre noi siamo stati inondati da reportage dei media, da analisi, da teorie di esperte sul fondamentalismo islamico e sul suo intrinseco odio dell'altro. Persino il fondamentalismo cristiano è ora più apertamente oggetto di dibattito. Il fondamentalismo ebraico invece rimane un argomento di discussione nel discorso accademico e intellettuale occidentale, nonostante il suo peso sostanziale di disegnare la legislazione dello Stato che riguarda la proprietà della terra e la le conversioni e molti altri ambiti vitali, sociali e politici. È importante notare tanto presto, uno su cinque tra i bambini ebrei israeliani appartiene a una famiglia ultra-ortodossa. Pochi esempi recenti possono aiutare a chiarire i ruoli interconnessi e reciprocamente giustificazionisti del fondamentalismo ebraico e del nazionalismo colonialista estrema nella visione generale delle politiche di Israele. Il 30 luglio 2006, durante la guerra di aggressione contro il Libano, Israele commise un massacro nel villaggio di Cana, uccidendo decine di bambini e donne che si nascondevano da un bombardamento distante. Il confine rabbinico di Eshma, la più alta autorità religiosa fra i coloni nei territori occupati di Palestina, scrive il massacro in un documento ufficiale affermando un'invasione. Secondo la legge ebraica, in tempo di battaglia e di guerra non c'è nessun concetto di nemici innocenti. Tutte le discussioni sulla moralità cristiana indeboliscono lo spirito dell'esercito della nazione e ci portano in stanza di soldati e civili. Fine della citazione. Prima del massacro, l'allora ministro della giustizia, Haim Salamon, aveva sostenuto il bombardamento indiscriminato dei villaggi libanesi nel Sud per alleggerire la pressione sull'esercito che sarebbe stato di lì a poco sconfitto. Tutti coloro che si trovano ora nel sud del Libano, diceva, sono terroristi che fanno riferimento in qualche modo a Hezbollah. Il giornale israeliano più popolare, Yedioth Ahronot, suggerì di distruggere completamente ogni villaggio del quale proveniva il Katyusha. È importante osservare che tutte le prove disponibili dimostrano che nessun Katyusha fu sparato dalla resistenza libanese cercana prima del bombardamento. Su un altro fronte, da alcuni mesi, Israele ha sottoposto più di 1,5 milioni di palestinesi nella striscia di Gaza occupata, non soltanto a un assedio durissimo, ma anche ad un lento affamamento, terrorizzando con bombe sonore, con massacri graduali, distruzioni massicce di proprietà pubbliche e private, devastazioni su vasta scala dei terreni agricoli, come il taglio, in modo sempre più frequente, dell'energia elettrica che alimenta gli impianti per la depurazione dell'acqua, dagli ospedali alle pompe per l'aspirazione dell'acqua di scolo, e con un blocco quasi completo del movimento della popolazione e dei beni da o per la striscia di Gaza. Il sostegno del pubblico israeliano a questi crimini e il conseguente disprezzo assoluto per le vite dei palestinesi è stato veramente così generale. Anche anni prima di quest'ultimo e più brutale capitolo nella storia dell'occupazione israeliana, una King, un parlamentare inglese ebrea, ha commentato con ironia quello che gli ebrei israeliani hanno oggi di fronte, dicendo: fuggendo alle ceneri dell'olocausto hanno incarcerato un altro popolo in un inferno simile nella sua natura, anche se non nella sua ampiezza, al ghetto di Varsavia. Ora, dopo il fallimento, ora, in perfetto accordo alle maggiori autorità religiose in Israele, le leggi esistenti che giustificano gli atti di genocidio a Gaza. Nel maggio scorso, per esempio, in una lettera indirizzata al primo ministro israeliano Ehud Olmert, pubblicata in un pamphlet distribuito nelle sinagoghe in tutto Israele, l'ex rabbino capo della vita, Eliyahu, ha dichiarato che non c'è nessuna proibizione morale contro l'uccisione indiscriminata di civili palestinesi durante una potenziale massiccia offensiva militare diretta per mare il lancio dei Kassam. Eliyahu fondava la sua decisione legale sulla storia biblica e sul commentario di Maimonide. Secondo l'etica di guerra ebraica, un'intera città ha una responsabilità collettiva per il comportamento immorale degli individui. Il figlio di Eliaco, Shmuel Eliaco, che era rabbino capo di Betale, è andato ancora più in là, padre, sostenendo il bombardamento a tappeto di Gaza. Dicendo, se non si fermano dopo che noi stiamo uccidendo, allora dobbiamo uccidere 1000, e se non si fermano dopo 1000, allora dobbiamo uccidere 10.000, e se non si fermano dobbiamo uccidere 100.000, anche 1.000.000. Dobbiamo fare qualsiasi cosa per farli smettere, fine citazione. Quelle campagne militari a parte, il trattamento quotidiano dei civili palestinesi tradisce una visione prevalentemente dei palestinesi come quelli che io definisco in maniera negativa. La mostra intitolata per rompere il silenzio, organizzata per la vita del 2004 da un certo numero di soldati israeliani che avevano servito nella città occupata di Hebron, mostrò con fotografie e oggetti una preoccupante aggressività verso i palestinesi, ispirati da graffiti dei coloni ebrei che dicevano, citazione, arabi nelle camere gas, arabi uguale al inferiore, facciate sangue arabe, naturalmente sempre popolarissimo, morte agli arabi, i soldati escogitavano un'infinità di metodi per rendere insopportabile la vita dei palestinesi, come sparare a pioggia con i mitragliatori in tutto il circondario, e da quell'area era partito un solo colpo. Nel 2003 un sergente in servizio della riserva dell'esercito israeliano con il diploma di liceo artistico ha raccontato al nostro collega Gideon Levy come ogni soldato si trasformasse poco a poco in un animale quando presidiava un blocco stradale, dimentico di qualsiasi valore avesse in famiglia. Questo sergente ricorda come i suoi colleghi avessero dileggiato e picchiato senza pietà un nano palestinese solo per divertirsi, come si fossero fatti fare una foto di casa con dei civili legati, insanguinati, come un soldato avesse urinato sulla testa di un palestinese perché questi aveva avuto la sfrontatezza di sorridere, e come un altro palestinese fosse costretto a stare a quattro gambe a sbagliare con un cane, e ancora un soldato aveva chiesto sigaretta dei palestinesi a loro chiuso, avesse rotto la mano di qualcuno e tagliato loro i pneumatici. Per quanto selvaggi siano, i maltrattamenti e i checkpoint non sono l'eccezione. Al culmine della rioccupazione israeliana delle città palestinesi nel 2002, alcuni soldati israeliani usarono il coltello per uccidere la stella di David sulle braccia di alcuni uomini adolescenti palestinesi detenuti. Lo stesso anno, in parecchi campi profughi, durante le retate di massa dei maschi palestinesi, quindi bambini e anziani, i soldati israeliani impresero il numero di identificazione sulla fronte e l'avambraccio dei detenuti palestinesi che aspettavano di essere interrogati. I mezzi di comunicazione tradizionali israeliani, come la grande maggioranza della società civile ebraica israeliana, erano troppo preoccupati del disastro nelle relazioni pubbliche, lo designavano per esprimere orrore o protestare per l'immoralità e l'ironia di quest'atto. Un razzismo così pudorato è diventato molto popolare nei settori principali della società israeliana, anche i comandanti militari, legislatori, giornalisti, intellettuali, persino tra chi si considera di sinistra, a cui confronto la destra europea sembra molto liberale. Per l'accademico sostenitore dei diritti umani israeliano Israel Shahak, la giustificazione pubblica di Israele per l'uccisione di civili palestinesi e libanesi ha sua origine in autorevoli interpretazioni della legge italiana. Mentre l'assassino di un ebreo nella Halakha è considerato un delitto capitale, l'assassino di un gentile viene trattato in modo completamente diverso, ma è moide, secondo gli altri. Credo che un ebreo che uccide un gentile non dovrebbe venire punito da un tribunale, se lo colpevole soltanto di un peccato contro le leggi celesti. Un opuscolo pubblicato nel 63 dal Comando Regionale Centrale dell'Esercito Israeliano aderisce a questa autorevole dottrina, scrive il cappellano capo del comando. Quando le nostre forze durante una guerra o nell'impeto di un inseguimento in un'incursione si imbattono nei civili, se non c'è la certezza che essi non sono in grado di danneggiare le nostre forze, allora secondo la Halakha essi non solo possono ma dovrebbero essere uccisi. In nessuna circostanza ci si dovrebbe fidare di un arabo, neanche se dà l'impressione di esserci rientrato. In guerra, quando le nostre forze affrontano il nemico, la Halakha non solo permettono in giunge loro di uccidere anche i civili buoni, quei civili cioè che all'apparenza sono buoni, fine citazione. Nel 96 il rabbino Yitzhak Kesbur, capo della potente setta hassidica dei Babich, si chiese retoricamente: se un ebreo ha bisogno di un fegato, può prendere il fegato a un non ebreo innocente per salvare un ebreo? Probabilmente lo permetterebbe. La vita di un ebreo ha un valore infinito, c'è qualcosa di più santo, qualcosa di unico nella vita di un ebreo che non c'è in quella di un non ebreo. Inoltre Ginsburg è anche uno degli autori di un libro in difesa del massacro del 1994 di fedeli musulmani nella moschea Al-Abraham e Hebron, in cui sostiene che secondo la legge ebraica quando un ebreo uccide un non ebreo quest'altro non costituisce un assassino. Aggiunge che la più grande di palestinesi innocenti come atto di vendetta in una menemet mitzvah o quella obbligatoria è una vertù ebraica. Nessun leader religioso in Israele ha contestato la dichiarazione di Ginsburg fino ad oggi. Più recentemente la Knesset ha approvato all'unanimità una legge che in linea con i regolamenti dell'Unione Europea proibisce in Israele i test di detergenti cosmetici sugli animali. Sappiamo che Israele è molto in linea con l'Unione Europea. Ora, l'ironia è che l'esercito israeliano, in collaborazione con il centro di ricerca e fabbriche di armi e di sistemi di sicurezza, non ha smesso di continuare a testare direttamente sui palestinesi prodotti militari per la sicurezza, prendendo vantaggio dalla loro commercializzazione. Ora, la scrittrice nordamericana Naomi Klein ha detto che con questa sperimentazione sul campo non solo è stato le palestinesi come reclusi di carcere, di come cavie, ma la sperimentazione israeliana sui palestinesi non si è limitata ai territori palestinesi occupati, ma è stata condotta estensivamente nello stesso Israele. Un recente servizio sui media ha rivelato medici israeliani di un ospedale a Kfar Saba hanno condotto un esperimento medico illegale non autorizzato su circa 60 donne che per la maggior parte erano arabe. Ora, Israele non è solo ad aver usato il fondamentalismo religioso per giustificare la rapacità coloniale e le politiche razziste, anche i colleghi bianchi hanno fatto le leggi in Australia. Israele lo sta facendo nel 21° secolo, mentre ancora se ne ascolta come membro onorario del club delle democrazie occidentali, qualsiasi significato si voglia attribuire tale espressione in questo momento storico. Invece, venire trattato come uno stato pari, senza poco come si sa, perché Israele è colmato di benefici politici, diplomatici, da parte degli Stati Uniti e dell'Unione Europea, anche se non ha le leggi stesse di queste entità politiche, per non menzionare il diritto internazionale e il principio universale dei diritti umani. Questo sarebbe l'Occidente complice del mantenimento dell'unico regime sulla terra che eccezionalmente reclama un diritto all'esclusività e alla parità religiosa. D'altra parte, la decolonizzazione o decolonizzazione etica della Palestina nella prospettiva di creare uno stato laico e democratico che permette il ritorno dei profughi palestinesi, che ponga fine a ogni forma di oppressione coloniale sionista e di discriminazione razziale, e trascenda l'odio e il razzismo connaturato alla particolare forma di apartheid, tutto questo richiede anche di combattere il fondamentalismo religioso di ogni tipo, musulmano, cristiano o ebraico, poiché questo fondamentalismo è quello che fomenta di più l'odio e il razzismo. Le parole di Paolo Freire dovrebbero guidarci in questa nobile impresa. Egli afferma che la disumanizzazione che segna non solo coloro ai quali l'umanità è stata rubata, ma anche coloro che l'hanno rubata, è una distorsione della vocazione di diventare più interamente umani. La lotta per l'umanizzazione è possibile soltanto perché la disumanizzazione non è un destino ineluttabile, ma è il risultato di un ordine ingiusto che genera violenza negli oppressori che a loro volta disumanizzano gli oppressi. Perché questa lotta abbia un significato, gli oppressi non devono, nel cercare di riconquistare la propria umanità, diventare loro stessi oppressori degli oppressori, ma piuttosto devono restaurare l'umanità di entrambi. Grazie. Thank you.
domani. Questo corso diventa ovviamente naturale anche per gli altri relatori se vogliono presentare i 15 minuti, ti pregherei se è possibile di essere più concisi, io parlerò il meno possibile perché il tempo passa e quindi do subito la parola al secondo degli interventori, che è Michel Moraschi, che è direttore del Centro di Informazione Alternativa di Gerusalemme. Ha scritto alcuni libri, ma incarcerato per attività legale da 98 e collabora a molte riviste scientifiche. A lui, introducendo anche la possibilità di sviluppare ovviamente il tema così come gli creda, e vorrei però proprio allo stesso tempo una domanda che ha fornito il percorso che probabilmente egli intende fare. Per lungo tempo, per non per molto tempo, nel confronto politico e nell'analisi politica, la guerra tra Israele e i palestinesi è stata percepita da molti osservatori come una guerra riconducibile all'interno dei processi che vengono compiuti in molti parti del mondo come movimenti di lotta di liberazione nazionale. Quindi una guerra sostanzialmente nazionalista. La guida presa da Hamas nel territorio di Gaza, la maggioranza acquistata da Hamas, e l'epoca che in qualche modo all'interno dei territori palestinesi arriva delle tensioni che nascono dal fondamentalismo islamico, rischiano forse di dare una connotazione più forte, se facete così, assumendo la responsabilità di ciò che dico, a questo conflitto, portandolo quindi da un territorio che era prima riconoscibile all'interno delle regioni della politica o dei sentimenti nazionali, all'interno di un territorio altro, che è quello che sta sicuramente dentro il tema generale che il festival ha segnato questo dibattito, ma che lo porta appunto su tensioni e particolarismi di tutt'altra natura. Ecco, pregandolo di svolgere il suo intervento, si chiedeva anche se posso avere in qualche modo un collegamento a questa osservazione che è nata negli ultimi tempi da parte del Osservatore Internazionale dopo la storia di Hamas a Gaza. Grazie.
Grazie. Sicuramente mi riferirò alle sue domande, ma prima di tutto vorrei fare alcuni commenti brevi che riguardano qualcosa che è stato scritto oggi sulla stampa relativamente a questa conferenza. Penso che dobbiamo passarne oggi. Penso se le nostre conferenze fossero state sull'agricoltura, sullo sviluppo tecnico in Israele, oppure sul problema dell'ecologia a Ramallah, ci sarebbe stata la richiesta di effettuare un equilibrio, ma non ci sarebbe mai richiesto se avessimo parlato dei problemi dell'Italia oppure della Cecenia oppure dell'America Latina oppure i problemi agricoli in Francia o in Ucraina. Ci viene richiesto di presentare un cosiddetto equilibrio che in realtà non si crede nell'agricoltura. Cosa significa questo equilibrio? E perché dovremmo farlo quando stiamo parlando delle tematiche palestinesi, ma anche della tematica ebraica in Europa? Bisogna avere un approccio equilibrato, ma cosa significa? Dobbiamo essere forse contro questi tipi di richieste in nome di Israele o di Palestina? Suona molto importante. Questo è il mio primo commento. Il secondo commento è relativo alla sua domanda, è proprio il centro della tematica. Per quale motivo la vittoria delle elezioni di Hamas Di colpo sta cambiando la natura del conflitto nazionale palestinese, il conflitto contro l'occupazione, contro la colonizzazione, contro le torture nei confronti dei palestinesi. È un vero punto di domanda, un punto interrogativo sulla legittimità, perché i partiti politici religiosi in Israele stanno veramente avendo la meglio in Israele. Perché è così normale in tutti i media europei? È più che normale, una cosa di cui quasi non si pone anche la domanda. Cioè, dei partiti religiosi che sono parte della coalizione del governo. Questa è la situazione, perché non c'è stato mai un problema a proposito. In questo caso stiamo parlando di un caso religioso, ma quando i palestinesi vengono con un movimento islamico, con un programma politico, con un programma politico vero e proprio, è una parte dell'unità nazionale e anche del programma del movimento di liberazione palestina, perché sta diventando veramente un grande punto interrogativo. Beh, cosa dobbiamo dire a proposito? Questa è una sfida per voi in Europa, per voi e i vostri mezzi di media, per voi e per i vostri politici. Bene, è stato richiesto di parlare sulla tematica della religione e l'etnicità nel caso palestinese e israeliano, che vuol dire chiaramente che il sionismo è veramente un evento, l'ideologia che crea lo Stato di Israele. Bene, non era e non è mai stato un movimento religioso, anzi è stato un movimento religioso nella sua maggioranza, una relazione alla religione, una relazione al potere religioso degli ebrei. È un movimento laico e religioso, e il sionismo in realtà è, come dire, fosse un prodotto naturale della seconda metà del XIX secolo. Ci sono due componenti ideologiche, prima di tutto la concezione dello stato etnico, quindi è normale creare uno stato etnico, e lo smantellamento dei grandi imperi, l'impero ottomano, l'impero ungarico, e tutto ciò per creare un nuovo mondo mondiale, un nuovo ordine mondiale dove c'è un'eticità. Quindi il sionismo è un prodotto di questa filosofia, è il prodotto di un'altra corrente della fine del XIX secolo, cioè il colonialismo. E questo risolve i problemi attraverso la colonizzazione di una parte del mondo che viene considerata uno stato aperto per i progetti occidentali, dall'Africa all'Algeria, anche in Medio Oriente. In questo senso il sionismo è un puro prodotto della modernità, si viene nella sua dimensione coloniale e con il suo progetto di creazione di uno stato etnico. Non è un'invenzione, non ha niente assolutamente niente con la religione ebraica, nemmeno con la storia ebraica. È un movimento di colonizzazione, di conflitto con la popolazione arabe indigene, cioè della Palestina, cioè la popolazione palestinese oggigiorno, e questo è un conflitto di sovranità nazionale. In questo senso è una situazione molto normale, molto classica. Ci sono tanti conflitti creati dai colonizzatori occidentali del sud. Se il presidente Arafat può avere almeno un merito, ma almeno un merito e forse gli israeliani e ebrei cosa loro è che avesse veramente tanto tutta la sua vita, tutta la sua vita individuo personale, un credente profondo dell'Islam, per far sì che il conflitto israelo-palestinese rimanesse conflitto nazionale, non religioso, e fino adesso che negli ultimi giorni la sua vita stava lottando con tutte le sue forze contro questo tentativo di trasformare un conflitto che viene dalle relazioni coloniali in un conflitto religioso tra gli ebrei e i musulmani. Non è stato male per molti leader israeliani, non è stato male per dei leader più importanti del settore stava portando sul tavolo delle negoziazioni anche una concezione archeologica, per così dire. Per esempio diceva di Gerusalemme, sta dicendo appunto che chi erano queste persone che stanno provocando la reazione perché c'era la Mosca sulle spanate, e quindi il presidente Arafat non capire se se si veramente partendo totalmente oppure se fosse una semplice grande provocazione, ma in ogni caso non era parte di un negoziato, una negoziazione razionale. In 2000 anni di storia mi aspettavo di negoziare, ma per confrontarlo con ciò che era mantenuto come un negoziato territoriale, e quindi poi si dice in tavoli di negoziazione il tuo Dio prima del mio, il mio dopo il tuo, ma il presidente sta cercando di evitare tutta la sua vita di mantenere questo conflitto, un conflitto politico nazionale e mai un politico, un conflitto religioso. Penso che alcuni ebrei israeliani lo ricorderanno, forse solo per una ragione. Il sionismo non è un movimento religioso, ma un movimento moderno che unisce lo stato etnico con il nazionalismo, dove non si può veramente spiegare il nazionalismo nei movimenti, ma c'è una storiella, che più di una storiella, che è una cosa molto vera, presente, addirittura nell'ideologia presente di tutti i movimenti religiosi, anti-religiosi, cioè anche politici israeliani non religiosi, cioè non credono in Dio, sono sicuri che Dio non esiste, ma sono uniti credendo che Dio avesse dato loro questa terra, un Dio che non esiste, è quello che giustifica il nostro progetto. E anche in ambienti più laici, appunto vediamo che Dio non era così visto in maniera così laica come l'Europa, cioè si trattava addirittura di laicismo, secolarismo nel senso completo, cioè che mette da parte la religione e più legge lo Stato, e sono l'ultima parte del settore del paese non è stata secolare, ma quindi si trattava di politiche religiose in caso, poi d'altro canto anche un movimento anti-religioso dove vengono odiati queste persone religiose, vengono veramente odiati, queste persone, questi uomini assolutamente vengono anche disprezzate le loro immagini di religiosi ebraici, ma in ogni caso la religione era una parte della loro filosofia, erano i religiosi, erano atei, erano israeliani non credenti, islamismo, tuttavia religiosa, è piena nel caso di organizzazioni religiose. La religione del sionismo non religioso, nel suo ethos. Il ruolo dei partiti religiosi, la legislazione religiosa è centrale nel movimento religioso, che quindi è dominante avere questi aspetti religiosi e non religiosi, che sono un ruolo fondamentale della posizione di fatto di Israele, ma anche della stessa realtà politica e sociale. Non ha la separazione ufficiale tra Stato e religione. L'insuccesso di l'altro si corregge nonostante i tentativi di avere una leadership palestinese per separare completamente e chiaramente il conflitto Israele palestinese da qualsiasi tipo di trattazione israeliana, da qualsiasi tipo di natura. Quindi l'insuccesso del nazionalismo secolare, l'insuccesso del movimento nazionale palestinese, che invece è un movimento integrato, che ha integrato anche il secolarismo nella sua identità e nel suo progetto, cioè una Palestina secolare, laica, democratica, ha aperto in qualche maniera la strada, il percorso verso un tipo diverso di prospettive e di movimenti, che non è semplicemente un cambiamento da pelo a Hamas. Perfettamente più profondo, perfettamente tra Pelo e Hamas, risiede ancora nella concorrenza politica. Hamas è un partito politico con una realtà religiosa, come quell'arabo, oppure come molti altri partiti in Israele, che hanno un programma politico e anche un programma, un'agenda sociale. Penso che questo movimento e questo cambiamento, questo movimento sia ancora più profondo rispetto a questa rappresentazione politica. Il successo del nazionalismo secolare può aprire la strada, era aperto già in altri paesi del mondo, soprattutto nel mondo islamico, verso un nuovo quadro di riferimento, cambiando per così dire il concetto di tempo, da breve termine a breve termine. Ci sono due termini in arabo, waqt e zaman, per dire il tempo. Penso che sia un vero pericolo nel spostarsi dal tempo concreto politico, dove c'è un programma politico concreto, dove si possono scrivere indicazioni, come ad esempio nei termini politici, ci sono delle leggi, ci sono delle programmi politici dopo 3 anni, 6 anni, 9 anni. Beh, questo è una tabella di marcia politica, è un tempo politico, ma dobbiamo pensare anche a un altro tempo, quello più lungo, il lungo tempo. Il tempo lungo non è un tempo adatto per la politica moderna, ma è un tempo per il fondamentalismo, è il tempo del fondamentalismo, è un tempo che noi conosciamo in Israele. Abbiamo visto 2 o 3 casi, abbiamo visto il tempo del Messia, il tempo che non è tempo politico, ma è stato pensato con la Bibbia e che era con l'Apocalisse, è il terzo tempio sulla strada della moschea. Questo è il tempo di Dio, questo è il tempo degli esseri umani, dei politici, e questo è un tempo molto pericoloso, perché a livello congiunto è contemporaneamente è il tempo della politica e del fondamentalismo. Quello che stiamo facendo oggi, questo partito viene eletto, c'è una legge che viene approvata, la leadership, ma tutto questo non vale niente, non ha alcun significato. È il tempo dove il concetto di nazione e nazionalismo sta perdendo la sua importanza, e dove troviamo questo concetto orribile di scontro di civiltà e diventa veramente il punto di riferimento. Non è più il tempo del governo degli stati, è il tempo della civilizzazione e delle civiltà, è il tempo della civiltà, può essere forse il tempo dello scontro di civiltà. Ed è quello che a mio avviso sono in presentazione nello Medio Oriente, ma più che nel Medio Oriente tutto il mondo in qualche maniera, ma il tempo è molto importante, dal primo tempo al tempo che può essere un tempo storico, e dove gli attori non sono più gli stati, i governi, le persone, i popoli, i partiti politici, le civiltà, e questo è un vero pericolo, non solo per le persone del Medio Oriente, penso che sia un vero pericolo per tutte le persone del mondo. Grazie.
Completamente indifferenti a lui.
ci risulta difficile integrarlo nella vita. Farlo come se fosse una non persona, che quanto è stato sostanzialmente detto nel primo intervento della parola. Non potremmo più fuggire dalla sua sofferenza, dalla sua ragione, dalla sua storia, e forse diventeremo anche più indulgenti con i suoi errori, tenendo conto del motivo di lei e della sua storia personale. E lo credo di inserire questo possibile ancorare il suo intervento a ciò che intende dire all'interno del dibattito su Ethnos e religione.
Grazie molto Presidente, io accetto tutti i complimenti tranne che non sono solo parte del comitato redazionale della rivista, tutto il resto è tutto accurato. Io vi invidio innanzitutto perché avete un luogo così bello e in secondo luogo per la vostra curiosità che vi porta ad adunarvi qui un sabato sera a parlare del razzismo. Non sono certo che accadrebbe lo stesso in Grecia. Sono l'unico sul palco, non so se è tipico, ma è un puro prodotto del sistema di istruzione educativa italiana. E quando guardo il mio passato, la mia infanzia, ricordo che ci veniva detto che le persone senza terra arrivarono in una terra senza persone. Ricordo che quando vedevo quei cactus, quelle serpaglie, non ci raccontarono mai cosa c'era dietro quelle serpaglie. Andavamo a fare picnic, foreste, nuovi boschi appena piantati. E nessuno ci raccontò chi c'era stato prima di quei posti. Non crescemmo veramente come alcuni dittori israeliani che non vedono assolutamente l'altro. L'altro non esiste. Si trattava di una modalità tipica di educarci senza raccontarci l'intera verità, senza raccontarci la verità e rendendoci veramente molto liberali ai nostri occhi, molto casti ai nostri occhi. Forse il popolo più giusto nel mondo, che era uscito dall'olocausto, che tornava a casa e costruiva un miracolo, un paese molto sviluppato, con una democrazia meravigliosa, una democrazia liberale. Ho creduto in tutto ciò, come tutti gli altri israeliani. Poi arrivò la guerra del 67 e tutti noi, forse con poche eccezioni, poche eccezioni in Israele, tutti entrammo a far parte di questa enorme orgia nazionalistica religiosa. Parlavamo di liberare Hebron, di liberare Nablus, di liberare e unire Gerusalemme per sempre. Ora mi ricordo, ero un adolescente allora, nei nuovi territori occupati, e vedevo solo delle lenzuole bianche sui tetti delle case, convinto che la gente fosse felice di vedermi e vedere che come fossero liberate. Io ero cresciuta in una casa laica, totalmente laica, e poi seguirono 20 anni di occupazione in cui gli israeliani erano consiglieri di dire quanti più tassatori c'erano, quante nuove università erano state aperte e quanto erano felici i palestinesi, quanto odiavano il regime Giordano nella Cisgiordania, regime libanese, la critica di Gaza, di quanto si sviluppavano adesso sotto l'occupazione, fino al termine occupazione, era quasi illegittimo, nessuno lo impiegava, c'erano i pochi lunatici, radicali di sinistra, non era occupazione, si trattava di liberazione e tutti ci credevamo, io compreso. Due anni fa, nell'anno 2005, celebrammo la singolarissima data. Nel 2005, infatti, l'occupazione israeliana della Cisgiordania e della Striscia di Gaza celebrò 38 anni. Perché lo ricordo? Perché nel 2005 Israele era esistito due volte tanto con l'occupazione e senza occupazione. 38 anni dal 67 e 2005, 19 anni tra il 48 e il 67. Uno poteva rivendicare che l'occupazione fosse un evento transitorio, che non facesse parte profonda di Israele, si può separare Israele e i territori occupati, e la fine dell'occupazione, catena di domanda, che è tutto molto provvisorio, perché lo Stato di Israele è vestito un peso doppio rispetto con l'occupazione che rispetto al periodo in cui è stato stesso tutto il discorso sull'unica democrazia in Medio Oriente. Cioè, sembra ridicolo davvero, è vero, Israele è una democrazia liberale per i suoi cittadini e per lei. La stampa israeliana è stata la miglior prova vivente, è molto aperta e liberale, con molti problemi, ma rispetto ad altri media europei non abbiamo niente di cui vergognarci, eppure io sono assai critico verso i media israeliani, pur essendo in questo senso è veramente una democrazia, ci è stato insegnato che viviamo in democrazia. Dice, tutto è che nessuno può ormai più prendere seriamente questa decisione. Quando nel vostro cortile avete un'occupazione militare la più crudele, tra le più crudeli e brutali, come potete prendere seriamente e essere presi seriamente quando parlate di democrazia? Di solito, quando io sono tra giovani, non voglio dire che qui non ci siano giovani, ma un po' più giovani, cito sempre l'unica frase del mio vicino che soleva dire: non si può essere semi incisi, o si aspetta un figlio o non si aspetta un figlio, non si può essere incisi a metà, non si può essere mezzi democratici, non si può essere una democrazia fino a una certa linea territoriale, ma non al di là di questa linea, non si può essere democratici secondo una certa democrazia, una linea demografica, più democratici solo verso i cittadini e prima verso gli altri occupanti, la maggior parte dei miei concittadini israeliani vive ancora in una grande menzogna, non vogliono sapere nulla dell'occupazione, la maggior parte di loro sa meno di quello che sapete voi della brutalità dell'occupazione israeliana, non vogliono sapere se i media li aiuta nella loro ignoranza. E a me per anni mi interrogavo e mi chiedevo che cosa ha reso così brutale, così crudele, così inumana questa occupazione. Io ho documentato l'occupazione israeliana ormai oltre 20 anni. settimana dopo settimana. Io ho veramente osservato le cose più orribili che potevo immaginare, eppure mi continuavo a chiedere, ma com'è possibile che i figli dei miei vicini, i figli dei miei amici, i miei figli, gli amici dei miei figli, che conosco, come esseri umani con dei valori, lo più aiuterebbero una signora anziana ad attraversare la strada, se lei non vuole entrare nella casa, che lavorano come volontari a livello internazionale, se c'è un disastro in Messico, medici israeliani si precipitano a aiutare in Messico, ovunque. Cosa succede a queste persone? Questo si collega all'esperienza del nostro discorso stasera. Cosa rende queste persone? Cosa le spinge a diventare dei mostri, dico degli autentici mostri, quando attraversano la linea, quando il servizio militare, quando sono ai checkpoint e non hanno mai compreso questa dualità, esiste una dualità. Io non credo che gli israeliani siano dei mostri. Eppure ricordo un giorno speciale, uno di quei giorni in cui ero ai checkpoint di Calandia, prima che divenisse quello che era oggi, ormai è stato un termine internazionale, ma era uno di quei checkpoint qui c'erano centinaia di persone in attesa con due o tre soldati. Per un istante guardai l'ambiente fisico, la sporcizia, centinaia di persone sotto il sole, cocente, e dalla pioggia, senza bagni, senza acqua, niente. In quel momento ricordo che improvvisamente pensai di aver capito molto di più. Non c'è un riparo per queste persone, non c'è un bagno, non c'è acqua. Non perché l'esercito israeliano voglia risparmiare del denaro, piccolo, e non è neppure, direi, penserei, per torturare i palestinesi. Sono certo che questo sia il punto. Non c'era nulla lì, perché non volevamo credere ai soldati di solo per un momento che fossero in relazione con degli esseri umani come loro. Sempre l'organizzazione era tale per far sì che i soldati avessero la sensazione che essi non avevano a che fare con esseri umani come loro, loro simili, e soltanto in questo modo loro potranno svolgere il loro dovere molto meglio. Soltanto quando, una volta ho scritto che trattiamo i palestinesi come animali e ricevetti lettere da organizzazioni che hanno la protezione dei diritti degli animali, devo essere molto attento, posso assicurarvi che la maggioranza degli soldati israeliani e degli israeliani in generale non vede i palestinesi come esseri umani. Non voglio dire come li vedono, ma questo è l'unico modo per mantenere questa occupazione brutale. Perché la parte dei soldati non è nessuna esitazione morale. Se trattassero degli esseri umani, potrebbero avere qualche interrogativo di ordine morale, ma non ce l'hanno. Perché dovrebbe esistere un dilemma morale? Ricordo che molti anni fa io intervistai un Barak alla televisione, non era ancora il primo ministro di Israele, e in modo molto innocente gli pose una domanda volevo molto svegliare, perché a mio avviso è una domanda molto importante. Ti domandai al generale Ubarà cosa sarebbe successo se lui fosse nato palestinese. E in quell'occasione chiede l'unica risposta a me, disse: sarei entrato in una delle organizzazioni terroristiche. E naturalmente scoprì uno scandalo e lì lo utilizzò contro di lui. Ma io apprezzai questa. Il problema è che gli israeliani per lo più non si pongono mai questa domanda. E perché non si pongono tale interrogativo? Perché non siamo gli stessi. Molti israeliani sono così orgogliosi di dire che la nazione cristiana è molto più umana rispetto ad altre popolazioni. Noi non violentiamo le donne, ma non violentiamo perché le donne palestinesi non sono umani, questo è l'unico motivo per cui non c'è stato neanche un caso di violenza carnale, quantomeno che io conosco, da parte dei soldati israeliani. Forse nel 48, ma a partire dal 67 niente, neanche un caso. E di nuovo, non è per dei buoni motivi, poiché io credo che questa disumanizzazione è lo strumento migliore per mantenere l'occupazione, è lo strumento migliore per reclutare un intero popolo che ha dei valori, che crede in questi valori, per reclutarlo, fare questo lavoro sporco senza chiedersi troppe domande. Sono così tanti agenti che collaborano in questo processo sociale, di media, di sistema giuridico, legale, l'esercito, il governo, il sistema delle strutture, il modo in cui c'è l'interno della storia, tutto viene reclutato a questo unico fine, per cui i palestinesi sono descritti come esseri non umani. In così tante occasioni contro gli amici palestinesi che parlano bene inglese, che sono ritenuto forte, che hanno detto non so chi, insomma qualsiasi filosofo non crederebbero alle mie parole. C'è questo programma di televisione in cui è comparso un membro del Parlamento israeliano, mi è stato chiesto qual è il suo lavoro. Sono un medico, allora deve decidere o è un medico o un palestinese. Le due cose non si coniugano. Un palestinese medico, vedete, questo riflette il riflesso di un realtà. Questa disumanizzazione che ignora ciò che accade, veramente riconfermarvi che la maggior parte degli israeliani non sa che cosa succede dall'altra parte del muro dell'apartheid, della separazione, dei nuovi fenomeni. Infatti negli ultimi 7 anni, quando è scoppiata la seconda intifada, esiste una nuova realtà. Fino ad oggi moltissimi palestinesi lavoravano in Israele, moltissimi israeliani recavano a fare shopping in Cisgiordania e nella striscia di Gaza. Le due popolazioni si collaboravano, non era una commissione giusta o pari, ma era comunque una commissione, qualcosa accadeva continuamente sui popoli. Ebbene, questa situazione si è arrestata del tutto, ma gli unici palestinesi che gli israeliani vedono sono i kamikaze, e gli unici israeliani che i bambini vedono sono i soldati locali che arrivano quella sera nel cuore della notte, che svegliano tutta la famiglia, che umiliano i genitori davanti ai loro figli che potrebbero essere uccisi, sparati, umiliati dagli soldati israeliani. Quando mi reco in Cisgiordania fino a poco tempo fa a Gaza, i bambini non credono che esistano degli ebrei armati, perché non ne hanno mai visti. Quindi, a partire dalla costruzione del muro di separazione, vivono due popoli che non si incontrano mai, che non si mettono avanti, che crescono con degli stereotipi molto netti, unidimensionali. Io sono l'unico che parla di simmetria, perché non esiste simmetria tra i due popoli. Noi siamo gli occupanti, gli altri sono occupati. Noi siamo i forti, loro sono i deboli, almeno nel breve termine. Ma questa è la realtà dei due popoli che vedono soltanto una ricettissima dell'altro posto. È una delle cose che mi rende molto pessimista riguardo al futuro. Il futuro nel Medio Oriente, posso assicurarvi, sembra almeno ai miei occhi peggio di quanto non sia mai stato prima. Gli israeliani non parlano più di pace, assolutamente. Io credo profondamente in quale si nevi. Le persone semplici vogliono vivere con gli israeliani in pace, mentre la maggior parte degli israeliani potrebbe vedere i palestinesi scomparire dalla provincia. Questa è la differenza fondamentale tra i due popoli. Il sogno finale degli israeliani è non vedere più palestinesi. E ci sono molti dispositivi per rendere questa una realtà, a partire dal muro di separazione, ma una delle sue principali è stata circondata da due mura. Perciò gli israeliani non devono vedere i villaggi palestinesi dietro il muro, ma per facilitare ancora di più la cosa hanno dipinto questi muri con le immagini meravigliose di montagne sotto il sole con la neve, per darci la sensazione che siamo stati veramente un popolo senza
e si può vedere che occorre in qualche modo di difendere.
l'ultimo intervento di questa prima tornata, perché però lui anche ai responsabili del festival, se dobbiamo dover fare la seconda tornata, forse dobbiamo lasciare spazio a un dibattito, mi sembra che sia previsto, non lo so, ma non sono i responsabili che hanno contento. E l'ultimo intervento di Catherine Oster, che sta qui alla mia destra, che è un giornalista di origine svedese, che ha vissuto all'interno del territorio cubano, che ha scritto un libro su Gaza, che è stato pubblicato, e che ha una musica del tutto particolare, che non è come dire la cosa che hanno parlato finora, coinvolta con sentimenti di identità personale all'interno del conflitto, nel quale le connotazioni individuali, la questione individuale sono sicuramente fortissime. E osservatrici come tanti osservatori e tanti giornalisti che passano per quelle terre tentano in qualche modo di raccontarne i percorsi drammatici e tragici. Io capisco, anche qui do la parola, voglio ricordare la frase che ho detto alcuni giorni fa di Avatar Joshua, che mi ha molto colpito. E presentando il suo ultimo libro, Joshua diceva: io sono stanco di vivere in Israele. Sono stanco di vivere in un tempo di una terra la lunga di spesso della nostra guerra. Non dicevo su questa stanchezza che potrebbe avere lontano da Israele, io non credo. Ma anche una volta non diciamo di morte degli israeliani, usi dai tormenti, dalle trame personali di cui lei è stato testimone, comunque coinvolti in qualche modo in questi processi di fortissima tensione psicologica regionale che sta nascendo nel territorio, nascono all'interno di territori nei quali il conflitto e le guerre scavolgono la vita degli uomini. Non ce la faccio più a vivere sempre all'interno del cuore di una chiama perenne. Joshua è israeliano, lei è israelese, che ha vissuto le due realtà, quella israeliana e quella palestinese. E con come leggere questa parola di Joshua all'interno di questa sua esperienza, mi lascia in qualche modo, comunque, il racconto pratico di una superficie che non è coinvolta individualmente all'interno di questi percorsi drammatici o addirittura tragici.
Siccome sono l'unica qua in questo panel, questo gruppo di persone senza una relazione diretta con Israele, e siccome sono israeliano cercherò di dare una posizione neutrale al mio discorso e vorrei mostrare anche alcune cose da una prospettiva israeliana se è possibile. Vorrei raccontarvi una storia. La rana e lo scorpione che si incontrano sulle rive di un fiume. Mi fai partecipare per piacere, dice lo scorpione alla rana? Sarà passata da parte del fiume. La rana: no, altrimenti morirò nel mezzo del fiume, delle acque. E il suo scorpione dice: non deve essere preoccupata, ma non so nuotare, ma se e poi dopo mi uccidi morirò con te nell'acqua. E la rana dice: beh, sì, va bene, allora ti porto dall'altra parte. Allora la rana inizia a nuotare con lo scorpione sulle spalle, e quando arrivano al centro lo scorpione punge la rana, e la rana dice: perché mi stai uccidendo? Perché è così che sono fatto, così dice lo scorpione. È stato un israeliano che mi ha raccontato questa storia la prima volta, e penso che sia, come ha detto, che sia un conosciuto in Israele, e naturalmente viene utilizzato come metafora, ma per descrivere le relazioni tra gli ebrei e i musulmani o gli arabi, e naturalmente l'arabo è lo scorpione, e questo è il modo in cui è fatto, senza razionalità, qualcuno che esigerà anche se morirà. In ogni caso, il ruolo dello scorpione è quello che è descritto da, per esempio, dal presidente iraniano Ahmadinejad, è il modo in cui è fatto, qualcuno che non esiterà a lanciare un missile a Tel Aviv, per esempio, del suo paese, evaporerà forse in una nuvola atomica, perché almeno ucciderà gli ebrei, e questa è la sua natura. Come è fatto? In Israele l'arabo o gli arabi sono una preoccupazione, concepiti come un pericolo, come una paura, come un sospetto, qualcosa di diverso, insomma. Se l'arabo guarda dove sta andando, beh, allora viene tollerato, ma in ogni caso non si dà fiducia, ma in ogni caso si va oltre i suoi padri, il suo cammino, beh, viene riposto indietro nei suoi territori. Per esempio, nello scorso 2006 ci fu un'uccisione e gli israeliani hanno in ogni caso fatto una dimostrazione, una specie di rivolta per dimostrare e per lottare questa uccisione. Un'altra metafora che può essere fatta, che può essere anche dimostrativa della relazione tra gli arabi e degli ebrei, soprattutto da Barak, una volta il ministro della difesa, ma si trova a fare su questa situazione nel Medio Oriente come una villa nella giungla, cioè un'isola di civilizzazione in un brutto ambiente che deve essere addomesticato, cioè domesticare e controllare l'ambiente, cioè non deve essere consumato, è qualcosa che può essere riassumato nel termine sicurezza, e questo è un punto chiave quando si studia Israele, la priorità che Israele dà la priorità oltre ogni soluzione politica del conflitto, è quello che spiega il successo del processo di pace ed ha anche un'influenza importante sull'atteggiamento del popolo nei confronti dei palestinesi e degli arabi, che spesso viene espressa con un'azione brutale nei loro confronti. Questa espressione, la villa nella giungla, mi ricorda anche l'imperialismo europeo e la sua retorica, anche se non voglio entrare troppo nei dettagli di questo tema. Penso che sia importante dire che non si può capire Israele se si pensa a questo colonialismo, a questo imperialismo, c'è collegato nel loro pensiero, questo orientalismo che si può essere compreso nell'atteggiamento ebraico nei confronti dei palestinesi e degli arabi. Abbiamo la decadenza sociale, economica, e quindi anche questa aggressione nei confronti dei valori occidentali, e quindi l'obiettivo è di produrre questo stereotipo, naturalmente è legittimare la dominazione e giustificare le loro repressioni. In Israele la demonizzazione degli arabi è forse al centro della politica, per diventare forse proprio così forti nei confronti dei palestinesi, nei confronti dei gruppi etnici. Abbiamo così una serie di rifugiati ebraici che vengono dall'Etiopia, dalla Russia, dal Marocco, dallo Yemen, eccetera, altri paesi. Abbiamo forse le tensioni tra le generazioni nuove e le generazioni vecchie, nuovi immigrati, cioè le persone istruite che sono sulla costa, le persone anche privilegiate nelle zone più sviluppate, eccetera. Qualcosa che hanno veramente comune è il comune nemico, gli arabi. Israele è un posto così con tante sfaccettature dove possiamo vivere, è positivo in qualche maniera. Non è solo una società multietnica e multiculturale, ma è proprio un paradosso, e la complessità è così difficile da essere compresa, è forse difficile vivere in questo genere. È una società molto occidentalizzata, molto dinamica, molto influenzata dall'America. Camminate per le strade della Bibbia, potrebbe essere veramente la California, per esempio. Beh, allora poi andate nelle zone più posteriori, entrate veramente poi nel Medio Oriente, esiste circa la metà della popolazione, sono, ecco, consiste da persone che vengono dal Nord Africa, ma sono ebrei sabaudi, ma è una società particolare, c'è la legge della famiglia, molto, molto importante, e la religione è molto importante, ma soprattutto nel singolo individuo. Ma soprattutto si tratta di una società ebraica. Rispetto a qualsiasi altro paese del mondo, Israele è uno stato religioso non solo per lo Stato, ma proprio per i cittadini e per tutti i cittadini, tutti gli ebrei del mondo. Rispetto al posto di avere una costituzione, Israele ha alcune leggi basilari, cioè lo Stato democratico ebraico, e quindi democrazia è forse un governo politico più che un'istituzione vera e propria. Per esempio, la qualità della vita dei cittadini non è scelta dalla legge, ma questo permette così diverse eccezioni. Siccome non ci sono solo ebrei che vivono nello Stato ebraico, il 20% della popolazione è araba, e ciononostante Israele è una democrazia in molti modi, molte prospettive, è antidemocratica e molto discriminante soprattutto rispetto a queste minoranze arabe, ha a che fare con tutta una serie di della specie non conclude, ha a che fare con tutte queste diverse strutture, con per esempio il sistema di distruzione, con la pianificazione urbana, e il 93% della terra in Israele può essere solo venduta a ebrei oppure a agenzie ebraiche. Per esempio la Jane Ash, il fondo ebraico statale, che è uno dei principali in questo caso. Sì. Immaginate quello che si potrebbe dire su altre democrazie che danno diritto di voto, questo è chiamato del mondo, ma che non permette a un gruppo di questa popolazione di uno Stato a possedere veramente la terra. Questa è veramente una questione che si preserva e continua ad essere da decenni, e che ha a che fare con l'equità che non viene data alla minoranza. Un altro punto che è un po' diverso, che può disturbare quando si arriva in Israele, è che c'è una fantasia, quasi una pazzia, di eliminare veramente gli arabi. È un'idea che si trova veramente nella politica ebraica o di Israele. C'è un partito che veramente sostiene questa ideologia all'interno del governo. Cioè, per esempio, c'è chi vuole ridefinire i confini dello Stato, per esempio con Cisgiordania. Gli arabi hanno vissuto in questa parte del paese per generazioni e generazioni, centinaia di generazioni, e sono, beh, in ogni caso poi sono anche degli immigrati della Russia che vengono a abitare nel Stato di Israele. Il 40% della popolazione pensa di essere contro veramente l'immigrazione araba. Pensate veramente che gli arabi hanno sostituito di fuori di Israele, oppure dicono sì e no? Beh, una cosa molto importante, immaginate se una questione del genere, una domanda del genere potesse essere posta in Italia, beh, forse dovremmo togliere magari gli arabi oppure gli ebrei dall'Italia. Beh, era questa una domanda molto delicata. È chiaro che Israele è uno stato che appartiene agli ebraici e i palestinesi sono a malapena tollerati. Questo significa che Israele è razzista? Ma forse sì. Per questo forse è qualcosa che si potrebbe definire come una donna semi incinta, si tratta di una democrazia che è a favore di alcuni gruppi etnici che controllano il potere statale. Tutte le istituzioni democratiche sono una facciata per promuovere gli interessi di questi specifici gruppi etnici e come una democrazia teocratica mi sarebbe un po' naturalmente di tenere tutti i diritti umani per tutti i gruppi etnici, sarebbe più equilibrata, sarebbe più sbilanciata verso gli ebrei, il gruppo della popolazione ebraica. Ritengo che quando si parla di razzismo e democrazia in Israele è positivo guardare il caso dei beduini. Il caso dei beduini è una questione, un punto che rivela Israele come una etnocrazia o per uno stato razzista. Vediamo, ognuno può vedere la sua prospettiva. I beduini che vivono soprattutto nel sud, almeno sui documenti, sono cittadini con pari diritti, forse come il signor Rashansky o Levi, gli israeliani arabi possono anche partecipare al servizio forze armate, ma non sono stati veramente, questi cittadini beduini non sono stati parte di questi attacchi. E questa è una cosa importante, perché nonostante e malgrado che loro siano cittadini e che vadano le forze armate, che paghino le tasse, ma il voto, sono trattati molto come un cittadino di seconda classe, o almeno forse sono trattati meno di qualsiasi altro gruppo etnico. Le loro case vengono demolite, come i palestinesi, la maggior parte di loro non hanno diritto di voto. Perché i diritti di terra, di possesso di terra, non vengono riconosciuti, sono veramente discriminati per quanto riguarda i servizi sociali, i servizi di istituzioni sociali, beh, in generale in ogni cosa, gli ufficiali, le autorità israeliane, spesso esprimono la loro preoccupazione sul tasso demografico pericoloso dei beduini, qualcuno direbbe lo stesso per quanto riguarda gli ebrei ortodossi, per esempio il loro tasso di nascita può essere paragonabile a quello dei beduini. Ma per quanto riguarda i beduini, qualcuno può dire sì, la paura dei loro, dei bambini che vengono messi alla luce, non per quanto riguarda gli ortodossi. Pensare che una cosa fosse chiesta qua in Italia è una cosa sicuramente problematica, in ogni caso parlare dei beduini non è una cosa così problematica in Israele, parlare dei beduini almeno. E il fatto che loro sono sempre stati così leali nei confronti dello Stato israeliano significa che Israele non può utilizzare una scusa di sicurezza per giustificare le molestie nei confronti di queste persone. Quindi ritengo che il caso dei beduini mostri veramente in maniera evidente che sono la religione, la razza, l'etnicità nella maniera di trattare i cittadini di questo Stato. Ha finito?
Non ho capito nessuno di loro, naturalmente, che il filo che ha legato questi quattro interventi è comunque un filo decisamente critico nei confronti dello Stato di Israele e soprattutto delle scelte politiche dello Stato di Israele. siccome il governo è già orientato a decisioni politiche, questo è in qualche modo non è denaro, un profitto sociale e culturale, che in qualche modo, secondo le visioni dei relatori, interpreta e conduce il rapporto progressista all'interno di un'ottica fortemente drammaticamente penalizzante, fino al punto della disumanizzazione o della gettizzazione. Certamente, se ci fosse stato un soggetto che potesse rappresentato in termini altri le scelte politiche lo stabilirebbe, il secondo giro di intervento potrebbe essere più dialettico, perché si sarebbero innervati in parte considerazioni o comunque principi forse ideologici e anche culturali di tipo di sviluppo. Non è proprio che questo veramente il nostro dibattito la trova rotonda che qui ha impegnato fino a questo momento le nostre discussioni, perché comunque disegna dei precisi punti di riferimento nell'analisi della questione dei rapporti tra Israele e il mondo politico, su questi ci si può ancora orientare. Adesso in termini rovesciati, ovviamente per evitare rispetto a quello che abbiamo fatto nella prima tornata, mi viene in mente un discorso che aveva fatto lo Sassi sul senso del valore dello scontro delle civiltà. Ultimamente, non so se voi l'abbiate letto, ma ovviamente Dominique Moretti, che è uno dei consulenti dell'Unione Europea e più centro della seconda politica internazionale, ha lavorato un segno piuttosto interessante, dove viene in qualche modo superare lo scontro delle civiltà che è stato un percorso fortemente controverso all'interno del dibattito storico politico degli anni 90. E lui parla del crescere delle emotions, dello scontro delle emozioni. Semplicemente dice, se in questa ricreazione che abbiamo fatto, quel disegno che è stato fatto dalla teoria dello scontro delle civiltà, non ha detto al confronto della realtà, o forse ha rappresentato in termini non completamente accettabili quanto sta vedendo, quanto è avvenuto nel corso degli ultimi 15 anni. C'è perché ci rendiamo conto di come si sia disegnata la realtà del nostro universo secondo tre moduli, diciamo così, moduli emozionali distinti. Lui dice che mentre il mondo dell'Asia sempre più rappresenta l'emozione della speranza, inserita in termini generali, che sappiamo quanto vi sia all'interno dell'Asia di degrado, di equilibrio, di violenza, in termini generali rappresenta l'emozione della speranza, perché c'è una fortissima dinamica sociale, se non ancora politica, e comunque economica, all'interno di questa parte del mondo. E il mondo dell'Europa, dell'Occidente in generale, quindi non soltanto l'Europa, ma anche gli Stati Uniti d'America, tutto ciò che comunque fa riferimento alla cultura occidentale. E oggi il mondo è segnato dall'angoscia e dal terrore, dalla paura e dal terrore. Perché non abbiamo la forza di guardare a quanto accade in Medio Oriente, i soggetti che sono coinvolti all'interno dell'emozione, cioè del colore emozionale, della umiliazione. In qualche modo fa riferimento alla storia dei popoli arabi, che ricordo come ultima vittoria del loro tempo, la vittoria di Saladino, che riconquista la fine del 1100, riconquista Gerusalemme. Dal 1100 poi i popoli arabi hanno in qualche modo dovuto subire l'oppressione, se così sono stesso, della storia, dominati sempre da altri gesti, da altri popoli, l'impero ottomano prima, l'impero coloniale europeo poi, e hanno avuto l'impressione che sono poi emarginati rispetto ai flussi della storia. Questo spiega in alcuni modi l'attenzione che veniva portata da molti parte dei popoli arabi a Hussein, come colui che aveva dato dal terreno polveroso la bandiera dell'Islam contro il Stato occidentale, contro gli Stati della Lega. Comunque qua una notazione abbastanza interessante che si può legare all'interno di quanto la diciamo con etnica religione, perché etnica religione non può solo ovviamente sottratto confronto con i valori delle emozioni e dei sentimenti, anche regione, probabilmente per gli altri, al di là dei processi della razionalità e della politica, ammesso che la politica rimane i sentimenti, naturalmente. E allora io questo, se non sposi anche da questo percorso all'interno della seconda parte del dibattito, cioè cercare di pensare come comunque sono coinvolte le nozioni immaginarie delle due società che sono più legate all'interno di questo conflitto che poi rischia di proiettarsi, o comunque queste due appesantemente nervature con tutto il conflitto tra l'Occidente e il mondo islamico, comunque la condizione di tensione tra l'Occidente e il mondo islamico. Se questo ha una ricaduta, come possiamo svilupparlo all'interno delle analisi che sono state fatte? E comincerei proprio dalla caccia nostra, ci ha disegnato queste, come posso dire, queste latenze, sofferenze, istituzionali, dal punto di vista della costruzione dello Stato democratico, sicuramente democratico, ma anche lo Stato etnocratico. E con come si colloca all'interno di questa relazione con le emozioni, il disegno di uno Stato, di una istituzione, che tanto a privilegiare pesantemente, drammaticamente, il valore dell'etnia, e quindi spesso in qualche modo della religione, all'interno di una società che è come se stesse definito multiculturale e multietnica.
Vorrei seguitare a parlare un pochino di più della definizione dello Stato di Israele, perché naturalmente moltissime emozioni sono coinvolte quando si parla di Israele e Palestina, e questo rende ancora più importante mantenere l'attenzione sulle questioni reali e scegliere attentamente le parole. Israele è stato chiamato Stato colonialista e apartheid. E molto brevemente io vorrei cimentare questa concezione di Israele. Per esempio, la domanda sul fatto che Israele sia uno stato colonialista, no, e anche degli insediamenti ebraici di Israele nascono anche da insediamenti europei in Algeria o Sudafrica, eppure io esiterei a definirlo colonialista per motivi pragmatici, perché esattamente perché i palestinesi hanno considerato Israele soltanto come stato colonialista che li ha condotti al fallimento totale, perché significa che se Israele è soltanto colonialista esse è destinato a scomparire. Io credo che ciò è un assunto problematico. Se si è impegnati in negoziazioni, per esempio, il confronto con il Sudafrica, che è sempre più diffuso, è a mia opinione anche problematico, come ha dimostrato il processo di Oslo e la decisione della Cisgiordania in enclave, diventa senz'altro più rilevante, ma continua a essere problematico, in particolare perché esistono delle differenze fondamentali, in particolare nel contesto storico in cui due paesi sono stati costruiti, no? In Israele si voleva espandere la popolazione nativa ed evitare una dipendenza strutturale dai più palestinesi in termini di manodopera, mentre i coloni in Sudafrica volevano dominare per espellere i nativi e non includerli come cittadini dello Stato, quindi la segregazione territoriale era fondamentale in questa politica. Quindi i neri sono stati rinchiusi in aree geografiche in Israele, questo tipo di struttura segregativa territoriale non è stata creata. L'apartheid africano voleva che le terre e il popolo, mentre il sionismo voleva la terra senza la popolazione. Naturalmente questa è cambiata nel 63 con l'occupazione. E la cooperazione continua ed è problematica. Quando si parla di apartheid, si parla di Israele oppure dei territori, i palestinesi che vivono in Israele, che possono muoversi, possono votare ed essere eletti, mentre i palestinesi dei territori sono una popolazione occupata. Quindi la separazione territoriale con la soluzione, mentre in Sudafrica si insisteva su una creazione di un paese democratico per tutti, mentre l'OLP ha spinto per l'autodeterminazione palestinese. La mia obiezione principale a questo confronto, paragone tra Sudafrica e Israele, consiste nel fatto che è troppo gentile nei confronti di Israele accettare un confronto del genere. Sono stata a Gaza pochi giorni fa, sono recata a Shifa, l'ospedale principale a Gaza, dove ho incontrato delle vittime di un raid israeliano in Bethlehem, una piccola cittadina a nord di Gaza. C'è stato un attacco su un gruppo di persone, 5 bambini tra i ragazzi tra i 14 e i 20 anni, 5 uccisi, 20 sono stati ricoverati in ospedale, feriti gravemente. In una stanza dell'ospedale ho visto un ragazzino di 15 anni, perso entrambe le gambe e un braccio, amputati, e allora arrivano le emozioni del conflitto. Sono entrata in quella stanza e ci ho messo un po' di tempo per capire cosa stavo vedendo, un essere umano, un ragazzino di 15 anni, non potete immaginare quello che ho avuto. Io non sono stata in Sudafrica negli anni dell'apartheid, ma non posso immaginare che scene del genere fossero visibili in Sudafrica. È importante discutere se Israele è un apartheid, è razzista. Per noi dovrebbe bastare sapere che Israele è responsabile di una delle occupazioni più lunghe e brutali della nostra epoca. È altrettanto importante sapere che il vostro governo, il mio governo, permette ad Israele di proseguire su questa linea.
Non è un problema.
Ci sono progetti articolati, complessità, di cui bisogna tenere conto se si vuole conoscere l'evoluzione di un quadro politico. Il contributo che è stato portato qui è stato comunque un contributo importante. Non è, credo io, credo solo la sensibilità che dice che dico, non è l'esecuzione o altro che è stato detto con lo spirito purtroppo partigiano. Si può anche reagire per emozioni, però come contenere l'emozione. Certamente, come dico, se mi fosse stata un'altra parte, mi sarebbe stata una dialettica più viva, ma è fatta che è fatta. E infatti, qui sono stati raccontati, e su quei fatti dobbiamo ragionare. E allora, a lei vi vorrei chiedere, proprio sulla base di questo, ma si potrà anche poi discorso una volta al principio delle emozioni, visto ciò che io diceva, e visto questa costanza di accuse che gli muove alle responsabilità della politica israeliana stessa di una cecità morale. Vorrei dire, dall'interno della società israeliana, questa dualità che sta accompagnando il percorso della società e della vita comune. Ciò che ha raccontato Gideon, chiunque di noi vada in Israele, lo può cogliere. Ma non c'è dubbio che da un po' di successo, se faccio un piccolo intervento di ordine degli altri, non vi è dubbio che sia più facile emozionarsi. Se si va in ospedale e vede un bimbo con braccio amputato o tormentato dai proiettili dei soldati israeliani, non vi è dubbio che questo colpisca molto le nostre emozioni. Ricordo cosa mi diceva un amico italiano quando sono andato ovviamente giù, quando mi diceva i miei figli, io li facevo alla scuola, uno su ogni autobus, non sullo stesso autobus, perché ci vuole una bomba che possa far esplodere quell'autobus. È uno dei miei figli, comunque dovesse farlo. E però allo stesso tempo dice, ma tu lo sai che i miei figli stanno crescendo senza aver visto mai un palestinese. Ecco la dualità di cui parlava il signore, che è molto più difficile da rendere mediaticamente. Intervisioni cavallari che fanno le forme tra virgolette saranno sempre tra virgolette che applicano i soldati italiani nei confronti dei palestinesi, considerate queste missioni. Si vedono molto bene che ci fanno prendere posizione. Si vedono molto bene vedere le tensioni nelle quali l'angoscia, nelle quali vive la società, con le responsabilità che i popoli tanti hanno per questa politica dell'occupazione, ma l'angoscia che compare la vita quotidiana dei cittadini israeliani. Questo si può comunque vedere. Per questo dicevo la presenza più un'altra parte per cercare di dare. Senti tu in qualche modo la complessità di questa cosa. E allora questo io dico, chiedo adesso a lei, se ci comunica dall'interno, se ci racconta dall'interno, l'attenzione che nasce da questa dualità nelle prese appunto tra i due eventi, di etnicità e di religiosità.
Thank you. Unfortunately, we were not translated
Fortunatamente non ho potuto sentire la traduzione di quello che ha detto il pubblico perché non parlava al microfono, ma sicuramente per una sorta di sicuramente stasera stiamo trattando la tematica di cui stiamo parlando stasera di valori universali
e
non può essere una situazione privata, se non d'accordo con i fatti, infatti sono molto chiare l'occupazione, cioè da 40 anni, c'è l'immigrazione, illegale, immorale, disumana, nessuno può contestare questo. Niente può giustificare l'occupazione, la prima della decisione di Israele, anche la prima, che è la delicatezza oppure anche tutte le regioni israeliane che possono essere la sicurezza, oppure anche la regione ortodossa, oppure la sicurezza di nuovo, non possono giustificare questo. Non c'è spazio per l'equilibrio, perché questa occupazione potremmo terminare anni fa. Senza condizioni, molti italiani chiedono, finiamo con l'occupazione per quella centrale, se non ha quella pace, io penso che in ogni caso sarebbe la pace, ma in ogni caso mettiamo da parte questo discorso, finiamo con l'occupazione, non ha senso, deve veramente terminare, non ha il diritto di imporre delle condizioni di occupazione, dobbiamo finire con questa occupazione, poi possiamo discutere, possiamo dibattere, tematiche politiche, poi possiamo discutere, dibattere sul futuro, ma questa occupazione deve terminare. E questo dualismo, questa dualità divina di Israele, che voglio dirvi in maniera modesta, mi considero addirittura un patriota israeliano, una frase che fa ridere i miei concittadini israeliani, ma sono veramente un patriota israeliano, e le cose che vengono fatte a nome, a nome mio veramente, che soldati che hanno causato questi danni, questi feriti ai bambini che ora si trovano in quell'ospedale, sono prima di tutti i miei soldati. Israele non può essere criticato in maniera individuale, non si può accusare l'occupazione sulla causa della sicurezza dell'esercito o del governo. Noi tutti siamo partner in questo progetto, giorno dopo giorno stiamo lavorando contro questa occupazione, anche una parte silenziosa di questo progetto, ma come ho detto una volta, siamo anche i soldati di checkpoint, perché questo avviene a nostro nome, e non soltanto per questo, è ancora più doloroso per noi. Mi ricordo che nel 93 mi trovai a Sarajevo, nel 92, le cose che non ho mai visto nei territori occupati, aver visto dell'odio, che avevo visto fino adesso, almeno tra i palestinesi e gli ebrei, sicuramente incredibili, scene terribili, cose che non avevo mai visto. Ma questo è stato fatto del mio popolo, ma forse io sono patriota con la mia cosiddetta, beh, quindi in ogni caso mi curo meno, mi occupo meno di questi bambini, mi occupo invece più dei bambini che sono adesso in ospedale, come ho detto prima. Io ho veramente delle situazioni di colpa nei confronti dei palestinesi, prima di tutto per il 48 e poi il 67, è qualcosa che mi accompagna da molti anni, non è esito ad ammetterlo, non penso che sia segno di debolezza, di colpa, dire che io debbo qualcosa ai palestinesi, non penso che nessuno di noi italiani possa andare via e lasciare da parte questi sensazioni che abbiamo. Una parola sul ruolo del mondo, dell'Europa. Penso veramente che non solo il Signore che è venuto prima tra il pubblico, ma anche altre persone in questo pubblico possa veramente definire veri amici, e forse potrebbe veramente essere veri amici di palestinesi, forse essere entrambi di palestinesi, e quindi pensate veramente che Israele possa avere il diritto di vivere, coloro che Porgo attenzione a un uomo di Israele, molto male, il professore di Israele, questi non vogliono tanto, questi che dovrebbero alzare la voce, dire contro l'occupazione, l'esistenza non sostengono il caso a occhi chiusi, situazione quando avete un amico che fa qualcosa di orribile, se è una vera amicizia, beh allora voi proponete qualcosa, sareste orribile nei confronti di Dio. Questa è la politica di Israele negli ultimi 40 anni, questo può rappresentare una grande preoccupazione per il futuro di Israele. L'occupazione così terribile per i palestinesi ha causato dei danni alla società israeliana in un modo che è difficile da recuperare, non è sicuro. E voglio terminare con questo piccolo aneddoto che forse il figlio di un professore che una volta ha scritto la storia di un dottore, un paziente va dal medico, dal dottore, e il dottore dice: senti, hai un tumore al rene. Il paziente dice: cosa dovremmo fare? Beh allora il dottore dice: dobbiamo rimuovere, togliere il tumore, dobbiamo operare. E allora il paziente lo dice: se toglierete questo tumore continuerò, potrò vivere, sopravviverò. Il dottore dice: senti, posso assicurarti una cosa, se non lo toglierai morirai. Veramente che Israele con questa occupazione non la sopravviverà per un giorno.
Senz'altro mi collegherò alla questione appena posta dal nostro moderatore, ma prima vorrei fare un paio di osservazioni. La prima relativa a ciò che siamo da una sera di terrore che spesso incontriamo quando abbiamo a che fare con la questione israelo-palestinese. Una sera di terrore che immediatamente viene identificata col terrorismo, perché il terrorismo può essere molto ridotto, ma l'obiettivo è il terrore. Vedete, tutto porta al terrorismo, vuol dire, oggi c'è stata una discussione eccellente in questo teatro su molti argomenti, e poi qualcuno chiede di avere equilibrio sul fascismo in Italia, sul passato e nel presente. Nessuno chiede equilibrio in un contesto del genere, eppure qui ci viene chiesto di essere equilibrati. Ancora la prossima volta faremo meglio. Le persone si sentono di dover dire che è una questione molto complessa anche sul terrorismo, è una questione molto semplice. In Algeria era semplice, in Kenya era semplice, in tutti i luoghi dove ci si confronta con l'occupazione coloniale e la lotta coloniale è semplice, eppure in questo contesto semplice abbiamo molte complessità ovunque, divisioni interne, specificità etniche, retroterra storiche, ovunque. Anche in Israele è molto semplice, non dobbiamo complicarlo, e si incentra sull'atmosfera del terrore, in cui quando rifuggiamo le sfide reali, le sfide semplici dei nostri doveri individuali e collettivi di opporci all'occupazione, di sostenere le persone che lottano contro l'occupazione. Questa è la prima osservazione. La seconda osservazione invece tocca i sentimenti. Io penso che mi sono, diciamo, molti, ma io citerò solo due sentimenti. Uno è la paura e l'altro è l'odio. A proposito della paura, abbiamo una situazione paradossale. Si presupporrebbe che nel equilibrio di poteri tra l'esercito più forte del Medio Oriente, un paese potente, l'economia potente, primo esercito, il quarto o quinto esercito al mondo, e mentre i palestinesi non hanno alcuna forza, perché la paura avvisa i palestinesi. Non è così, la paura domina in Israele. E la paura è qualcosa, non è che si possa obiettare che sia sincera o non sincera, è una realtà. Occorre prendere in considerazione se vogliamo capire, ma anche se vogliamo avere un impatto, chiedere alle persone di agire all'interno della società israeliana oppure con palestinesi che si sforzano di affrontare la realtà israeliana per trovare una soluzione. È una paura che realmente si conosce sul sentimento profondo di colpa. La nostra esistenza si basa sulla colpa, e finché, vedete, è come a livello dell'individuo, se abbiamo un senso di colpa molto forte che risale alla giovinezza, qualche reato che non si è affrontato, si vive ancora nella paura, e si può superare la paura soltanto quando si affronta il peccato originale, se vogliamo. Non ci si può ribellare, ma almeno affrontarlo e cercare di riporre rimedio per quanto è possibile, non solo per la vittima, ma per se stesso. Se si vuole essere un essere umano normale, noi non siamo normali perché viviamo con questa paura che è il risultato della colpa, ma è anche il risultato di un altro fenomeno molto forte nell'inconscio collettivo della nostra comunità, del popolo israeliano, che un sentimento profondo, malgrado la potenza militare israeliana, malgrado i suoi armamenti nucleari, un sentimento di debolezza. Malgrado tutto ciò, la sensazione che se non cambiamo radicalmente il nostro atteggiamento verso le aree che ci circondano, il mondo arabo, se smettiamo di avere la schiena verso il mondo arabo e il veto verso l'Europa, e sognando di entrare a far parte dell'Unione Europea e della visione europea e della Comunità Europea del calcio, ma se ci rivolgiamo verso l'Oriente, allora continueremo a vivere nella paura, perché abbiamo sempre paura che l'arabo ci accoltelli alla schiena e la nostra esistenza è, se lo vogliamo meno, proprio per il modo in cui ci comportiamo in questa zona geografica, le nostre alleanze ci fanno sentire il muro che costruiamo, che manteniamo la civiltà occidentale contro o rispetto ai pericoli del mondo arabo, proteggendo la civiltà cristo-giudaica, come si scrive ormai nei giornali europei, contro, all'inizio si diceva terrorismo, poi terrorismo islamico, ora non è più necessario dire terrorismo, Islam è sufficiente. Il nostro posto è un luogo dove la nostra esistenza può essere veramente vissuta come un corpo. Noi ci comportiamo allora in quella zona come crociati, e agiamo come crociati, e saremo trattati da crociati come mille anni fa. Ora, ho parlato della paura, una cosa meravigliosa. Ricordo che un giorno raccontai a mia figlia, che era molto piccola, guarda quanto siamo fortunati, dopo decenni di occupazione, non trovi odio tra i palestinesi, eppure siamo nemici, ma siamo stati nemici e vicini, abbiamo lottato e ci siamo scontrati sui territori, su dove costruire il recinto, ma non c'era odio negli anni 60, 70, 80, c'era pochissimo odio tra i palestinesi. Forse la mia cultura ebraica che è diversa, io non mi sarei comportato nello stesso modo, ma la reazione del popolo palestinese occupato non è simile a quello dei palestinesi profughi in Libano, ma le persone che vivevano nei territori occupati con Israele, che incontravano quei vicini per i loro diritti, ciò che consideravano i loro diritti, con gli israeliani che lottano per i diritti che vogliono mantenere, allora non c'era odio, ma ora l'odio è diffuso. L'odio è sempre reciproco. O tu o io, sempre. Diventa un aspetto di esistenziale. Non sono due vicini che incontrano, litigano per il controllo, per le risorse, per la terra. È diventato i palestinesi agli occhi degli israeliani e viceversa, sono trasformati in una minaccia, e non si affronta la minaccia nello stesso modo in cui si affronta il nemico si combatte e poi si trova o non si trova un compromesso, una soluzione, un vincitore, ma una minaccia è qualcosa che non si può mai vincere, è una guerra preventiva che non finisce mai. Contro la minaccia c'è sempre qualcosa da combattere, non è identificato, non si incentra intorno a una richiesta specifica, è esistenziale, allora la guerra diventa senza fine, finita, permanente, preventiva, esattamente come la guerra globale di Putin, che è contro la minaccia globale, perciò non è identificabile, non è contro un regime o un governo, neppure contro uno Stato, ma contro una minaccia, la minaccia del terrorismo, che per definizione è indefinita e perciò infinita, senza fine. E poi, quando c'è una minaccia che incombe, il concetto di paura si trasforma in odio, è qualcosa che non si, con cui non si può vivere, non si può accettare. E tu li odi, voi li odiate come si odia una malattia che minaccia l'esistenza. Ora, come collegare il tempo breve e il tempo lungo? È una doppia sfida, mi parere, è molto generale, talmente generale che temo per parlarne, perché entro in un concetto culturale che non amo, ma direi che in generale, per il mondo arabo e forse anche quello musulmano, il motivo per cui si entra nel tempo, nell'orizzonte temporale breve, per adattare molto di più le strategie, obiettivi ed aspettative politiche al tempo breve e non al tempo lungo, per liberarsi un po' dell'elemento dell'orizzonte temporale lungo e della storia è con noi, noi siamo sempre stati in questa zona per migliaia di anni e ci rimarremo per migliaia di anni, non c'è niente di urgente che questa dimensione di lì, che è molto teso, il substrato di molti approcci popolari nel mondo arabo. È una conquista di essere arrabbiati, è stata quella di portare i palestinesi sull'orizzonte temporale breve. Decidiamo un programma politico che può essere raggiungibile da noi e dalla prossima generazione, non che invieremo. Noi israeliani dobbiamo entrare nella cultura israeliana attuale, tutto è adesso. Mangiamo e viviamo adesso perché non sappiamo se c'è un futuro. Questo è integrato nella nostra cultura, questa visione. Uscire da questo, quello che chiamo una dimensione presente, no, non pensiamo a domani, pensiamo allo ieri della Libia, ma noi nessuna prospettiva storica col passato e col futuro, ci troviamo immersi in un presente totalitario. Questa è quella che la Gerusalemme è un po' diversa, ma questo è uno scontro interno della cultura italiana. Ma questa dimensione dell'ora è distruttiva per noi, abbiamo bisogno di integrare nel nostro modus pensandi, la nostra società, il tempo storico, l'orizzonte temporale lungo e uscire da questo livello.
Sicuramente di posizione tra palestinesi israeliani e la propria del tempo che è una prosecuzione sostanzialmente di quanto diceva Giuseppe quando parlava del futuro della sopravvivenza dello Stato di Israele, cioè della cattura del futuro da parte dello Stato di Israele. Uno dei contributi più interessanti di questa linea di di pensiero che ci possa portare questa serata di oggi. Ho qualche piccola possiamo lasciarci una semplificazione e sul esempio non del dubbio che partecipare a questo problema mi sembra sollecitazione alla balance, come dicono i sensi che ho un equilibrio di interventi, che lo so prendere perché ci tanti altri argomenti queste necessità di un equilibrio non si pone, forse non si pone perché non sono coinvolti così tanti elementi di ordine politico, di ordine religioso, di ordine sentimentale, di ordine emotivo, di ordine razziale e così via. Io quel piccolo spazio che ho all'interno dell'università dico sempre ai ragazzi che sicuramente l'obiettività non è un risultato possibile all'interno della narrazione della realtà, tutti che non sono possibili, però quello che è essenziale è il riconoscimento della onestà della rappresentazione non è una terapia attraverso la proposizione di tutti gli elementi di identità della realtà. Quindi quando si sollecitano dare, sostanzialmente io credo che sia accettabile che si voglia sollecitare la conoscenza di tutti gli elementi che sono coinvolti in una realtà. Anche se questa realtà viene definita come forma scienza semplice, la semplicità non può violare la complessità che le sta dietro. Quindi per questo io credo che talvolta in questo dibattito vi sia una tensione molto più forte che in altri dibattiti. Perché ci sono elementi complessi che vengono coinvolti. L'ultimo però aspetto ovviamente non per tutti, la chiusura di questo ciclo, non perché sia l'ultima e riassuntiva, ma l'ultima in ordine di tempo, però proprio questo, e tenendo conto di ciò che è stato detto di loro, mi voglio ricordare per tutti che è cittadino palestinese. Quando venisse un giorno a Pio Osho in un'intervista che fece la radio con la RAI,
nessuno almeno ha detto che va bene al punto di pensare a essere palestinese, cioè di accettare nessuno, solo in questo rimane.
Io credo che tutte le idee, quando sono idee, hanno il diritto di essere rispettate. Io non lascio idea. Io la prego, quando usciamo fuori da qua, noi due potremo parlare, adesso non disturbi la sessione. Verrò a parlare con lei molto volentieri. Dicevo io oggi una cosa che mi è sembrata molto interessante, perché se ne pensi. Perché mi pare che in termini molto sintetici, quella che è la drammaticità della situazione attuale. Il dibattito tra noi israeliani e palestinesi, il percorso della pace è molto difficile, perché quando noi cominciamo la parola pace, in effetti, in realtà, noi facciamo riferimento a due condizioni completamente diverse. Per noi israeliani pace significa sicurezza, per i palestinesi pace significa giustizia. Per mettere in termini omogenei questa occasione, diceva che oggi è molto molto difficile e come vedrete di continuare questo discorso. Grazie.
Prima di dare una risposta se qualcuno ha diciamo quello che ha bisogno di io, come penso, pensano io, non ho bisogno più per tenere in questa condizione se dobbiamo continuare con queste idee di equilibrio, abbiamo bisogno forse più bisogno di noi di equilibrio, ma come gli italiani hanno controllato per troppo tempo il dibattito, sono stati coloro che hanno controllato la società per i palestinesi, movimenti di pace, movimenti di liberazione, tutti coloro che lavoravano per i palestinesi erano sotto il controllo del programma israeliano e questo è cambiato. Adesso i palestinesi sono coloro che dicono cosa deve essere fatto in Palestina. Quello che veniva fatto bene era molto, ma visto che era molto razzista. Penso che adesso noi siamo capaci a livello intellettuale di parlare noi stessi, noi palestinesi. Sono tutti ipocriti, sono giapponesi, soprattutto perché trattano i rifugiati palestinesi come la peggio. Per questo motivo dobbiamo definire razzisti, ogni rifugiato nel mondo ha diritto di tornare nel proprio paese secondo la legge internazionale, ma non i palestinesi, e questo appunto è una mia posizione di un ipocrita. Che mi porta naturalmente a un altro punto, a un altro paradigma, non mi sono visto paradigma che sono un tentativo di imitazione, come ho detto prima, non ho visto anche l'esempio di Padre Giossi, la prima volta quando l'ho visto gli ho detto grazie per il suo coraggio morale, perché questo paradigma deve essere discusso in diversi luoghi, deve essere un po' diverse situazioni da discutere, perché quello che sto facendo per il resto non è semplicemente prendere una linea, ma mettere al dibattito di prospettare, e questo è veramente un equilibrio, e questo vuol dire avere una libertà. Sicuramente questo deriva dal Rinascimento, perché come vediamo deriva anche dal Rinascimento, ma in ogni caso quello che facciamo con questo Dors è riprendere i principi dell'Illuminismo. Ma c'è così tanta tentazione in Israele, e quindi Steiner è stato capace anche di creare questo terrorismo su di voi. Non bisogna di maggiore dialogo, più dibattito, non importa quali siano le nostre opinioni, per tornare alle nostre questioni finanziarie, e col termine Roma, sicuramente è diverso dal Sudafrica, sicuramente abbiamo bisogno di una protezione del è un quadro di riferimento della legge internazionale, senza questo prendere e fare azioni, ci sono delle leggi chiare che hanno a che fare con l'apartheid, quando c'è il relatore speciale per i territori occupati e quando si disse che Israele stava facendo qualcosa di apartheid, era veramente un passo in avanti, quando il presidente Carter, l'ex presidente Carter disse che era un apartheid, questo è un passo in avanti, ma vorrei dire che se il ministro ebraico nel Parlamento sudafricano dice che la minoranza palestinese è stata, non ha ricevuto per molti anni le basi per ritardi, le basi di istruzione, il fatto che questa minoranza ha la capacità di votare è forse proprio un passo avanti nella giustizia, e in ogni caso lo Stato giudaico, lo Stato ebraico non ha uno strumento su queste mancanze di diritti sui palestinesi. Anche Mattarella ha fatto questo confronto tra Sudafrica e Israele, ma sicuramente la situazione è appunto per questo motivo peggiore rispetto all'apartheid del Sudafrica. Io vorrei avere un futuro più coerente, la nostra idea di lanciare una sfida per poter andare oltre a questo scontro di civiltà, per andare oltre a questa situazione dei confini. Vorrei per questo motivo porre un principio, il principio dell'equità, il principio principale dei diritti dell'uomo è il principio dell'equità. Se noi applichiamo solo questo principio a tutti i diritti e tutte le giustizie, non possiamo perdere, sicuramente ci troviamo sulla strada giusta. Nel conflitto coloniale israeliano-palestinese ci sono veramente ingiustizie, e se noi continuiamo ad affrontare questo problema in questa maniera, non sicuramente non risolveremo il problema, e le ingiustizie rimarranno, le ingiustizie dell'Israele hanno le forme, non dare diritti ai rifugiati palestinesi, questo sicuramente è il centro del conflitto, ma l'occupazione non è il centro, è sempre più urgente, ma non è il centro del conflitto, è sicuramente doloroso per noi palestinesi, che perché le persone sono presenti, ma questo non è il centro, non è il cuore del conflitto, il centro è il rifugiati. Il secondo punto è la colonizzazione, il colonialismo, sicuramente questo è importante, questa è veramente una regola del colonialismo, cioè proprio secondo con le discussioni che vengono affrontate a livello internazionale. Il terzo punto è il sistema, di Israele, questo è proprio un sistema razzista, per questo motivo viene confrontato con l'apartheid. Israele non permette certe cose ai palestinesi, ma questo è questo fa parte proprio delle leggi basilari di Israele, queste proprio nelle leggi basilari, per esempio Israele non possono può permettere alcune cose ai palestinesi perché fa parte delle loro leggi basilari, lo ripeto. Sicuramente in questa maniera non risolveremo il problema, speriamo di avere un futuro basato sull'uguaglianza, sull'equità. dico che gli ebrei dovrebbero avere stessi diritti come gli altri, le persone che permettono un crimine ebrei oppure di un'altra razza, allora queste persone che permettono un crimine sono i criminali, sono indù, sono ebrei oppure sono un'altra razza, questo non importa, un crimine è un crimine, una vittima è un vittima, non importa quale sia la religione o l'identità, che sia un uomo, una donna, eterosessuale o omosessuale. Questo non c'entra in questa tematica e pertanto il punto con cui ho iniziato vorrei dire che penso che ci sia un futuro più coerente, uno stato secolare, democratico, dove i senesi e gli ebrei abbiano gli stessi diritti, dove ci siano dei padroni e degli schiavi. E voi avete alcuni ruoli veramente da ricoprire, come ad esempio nel caso sudafricano, Israele però non continuerà a